Napoleone disse che la Cina era meglio farla dormire perché il giorno che si sveglia fa tremare il mondo. Il mondo un po' ha tremato quando la Cina si è svegliata e ora ci stiamo abituando a convivere con la grande Cina del nostro tempo? Al nostro quinto appuntamento, gli incontri sul mondo, sulle farfalle che battono le ali in una parte o nell'altra del mondo, provocando ripercussioni ovunque, ovunque. Finora non abbiamo parlato dell'ovunque, abbiamo parlato dell'Europa, siamo passati ad esaminare gli Stati Uniti, ci siamo poi dedicati l'ultima volta alla Russia, ora andiamo in Oriente, andiamo a parlare della Cina. Un mondo per noi lontano, un mondo diverso, da secoli la mettiamo così, l'estremo Oriente, che è estremo rispetto al Medio Oriente. Perché estremo? Perché medio? Perché in mezzo c'era l'Europa e allora la nomenclatura con cui abbiamo definito le altre parti del mondo è stata in passato ed è rimasta ancora oggi legata all'idea che al centro del mondo ci siamo noi. Pensate, la Cina si è sempre considerata la terra di mezzo e vi sono delle mappe, lo sappiamo, nelle quali nel mezzo non c'è l'Europa ma la Cina. Un altro mondo, diverso dal nostro, è da millenni che ci dicono che è un mondo diverso dal nostro. Già gli antichi greci consideravano l'Asia un insieme caratterizzato da modi di governo e da abitudini di vita totalmente diverse dalle nostre. Noi in Europa, e loro i greci per primi, abituati alla libertà e ad essere governati da governi liberi, queste grandi lande dell'Oriente segnate dal dispotismo e dai grandi imperi. I greci avevano in mente l'impero persiano, non ce lo dimentichiamo, e facevano questa contrapposizione, ma nella storia è rimasto. Lo stesso Marx aveva parlato dei modi di produzione, definendo il modo di produzione asiatico un modo diverso, caratterizzato proprio dal dispotismo. Ci sono molte diversità, anche di carattere. I cinesi parlano in un modo diverso da noi. Io ho visto americani sull'orlo di una crisi di nervi a parlare con un cinese, perché un americano usa una frase che vuol dire quello che le parole dicono. Un cinese, secondo gli americani, dice sempre una cosa diversa da quella che vuol dire, allora bisogna capire cosa vuol dire usando quelle parole. Difficile capirsi, ma ci sono anche cose nelle quali ci somigliano. Amano il calcio alla follia. La prima volta che io andai in Cina, 40 anni fa, in un villaggio sperduto del sud, il dirigente locale mi accolse e la prima cosa che mi chiese fu: come va l'Atalanta? Restai esterrefatto, sapeva dell'Atalanta. Il merito era della RAI, che già in quegli anni aveva mandato le pizze delle nostre partite di calcio e i cinesi ci si appassionavano al nostro campionato, quindi non sono così diversi. Certo si è che negli ultimi decenni hanno deciso di abbandonare buona parte della loro diversità, hanno accettato l'economia di mercato pur in un sistema economista e hanno fatto dei progressi economici giganteschi. Il loro reddito medio era anni fa poco più di $270, è passato a $6.200. Quanto diversi sono rimasti i cinesi e quanto uguali a noi? Cercheremo di capirlo.
Più di un miliardo miliardo 300 milioni di abitanti, un PIL di oltre 7 trilioni di dollari e una crescita media del 10,5% negli ultimi 5 anni. Ecco i grandi numeri della Cina. Molto arretrata fino a 30 anni fa, la Cina oggi detiene circa un terzo del debito pubblico americano, possiede riserve valutarie per un totale di 3.000 miliardi di dollari ed esporta in un solo giorno quanto esportava in 12 mesi negli anni 70. Con la morte di Mao Zedong, il grande timoniere della rivoluzione, arriva al potere la corrente riformatrice del Partito Comunista e parte la modernizzazione cinese, meno vincoli ideologici e politica economica pragmatica. Deng Xiaoping è il protagonista di questa nuova fase. È il socialismo con caratteristiche cinesi, ufficialmente legato ai principi del marxismo-leninismo e alla figura di Mao. Ma nei fatti una brusca virata per un paese sull'orlo del definitivo collasso. Deng elimina le comuni popolari nelle campagne e ripristina la gestione familiare delle terre. Promuove l'industrializzazione, reintroduce progressivamente la proprietà privata, accogliendo i primi investimenti stranieri. Sorprendenti i risultati. L'economia cresce a tassi superiori al 10%, centinaia di milioni di cinesi escono dalla povertà, il PIL pro capite aumenta vertiginosamente. Negli anni 90 la Cina persegue l'obiettivo indicato da Deng dell'economia socialista di mercato. Il successore Jiang Zemin apre il paese all'Occidente. L'Occidente a sua volta vede nella Cina un mercato immenso per i suoi prodotti e un territorio dove delocalizzare la produzione usando manodopera illimitata a basso costo. Nonostante la Cina abbia battuto un record dopo l'altro, non è tutto oro quel che riluce. L'impressionante crescita economica degli ultimi decenni ha portato un incremento della disuguaglianza sociale. È stridente il contrasto tra gli avveniristici centri urbani, dove il tenore di vita è sensibilmente migliorato, e le sterminate aree rurali in cui i contadini vivono ancora in condizioni di miseria. Al boom economico non si è inoltre affiancata un'evoluzione democratica della politica. L'establishment comunista continua a tenere saldamente il monopolio del potere, con un periodico ricambio generazionale dei vertici del partito. Nel 1989 la storica protesta di piazza Tiananmen, con migliaia di cinesi nelle strade di Pechino, a invocare maggiore libertà e trasparenza nelle istituzioni. Ma le manifestazioni di dissenso sono proseguite. I continui elevati tassi di crescita hanno reso più controllabili le rimostranze della popolazione e in parte attenuato il loro vigore. Tuttavia sarà difficile rendere permanente il boom cinese. Il paese ha retto bene alla crisi economica globale, ma le previsioni di crescita sono state riviste al ribasso e si attestano attorno al 7%, dato straordinario per chiunque altro, ma considerato soglia critica in Cina. Senza crescita vertiginosa non sarà possibile sostenere l'esodo, ripetuto ogni anno, dalle aree rurali verso le regioni industrializzate. E il sistema rischierebbe di crollare.
Noi siamo abituati ormai in questi ultimi anni, negli anni del boom economico del quale avete sentito parlare pochi minuti fa, siamo abituati a considerare i cinesi degli imitatori, per una ragione che è abbastanza precisa. Primo, noi occidentali abbiamo un'idea del diritto d'autore e del copyright molto diversa dalla loro. Le leggi che nei nostri paesi tutelano chi ha inventato una cosa e l'ha brevettata, là sono quasi completamente ignorate, e quindi loro guardano a quello che noi facciamo, i prodotti che noi esportiamo. Dopo qualche tempo il produttore occidentale che è andato là vede apparire sull'altro lato della strada uno stabilimento con una sigla cinese nella quale si produce esattamente la stessa cosa in altro parzialissimo modo, e quindi tendiamo a dire loro ci imitano, perché il ciclo tecnologico è un ciclo nel quale noi siamo più avanti di loro. Attenzione però, è un'idea sbagliata, proprio storicamente profondamente sbagliata, l'idea che i cinesi ci corrano dietro. Per secoli, negli anni e nei millenni trascorsi, in realtà la civiltà cinese è stata molto più avanti della nostra. Poi è capitato che si sia fermata, e lo vedremo subito, e che noi gli siamo passati davanti. Però quello che loro avevano acquisito ancora prima che cominciassimo noi a inventare lo sviluppo e le tante cose che ci hanno portato sviluppo, loro avevano fatto le stesse invenzioni. La stampa è cominciata là, non è cominciata in Europa, ed è cominciata molti secoli prima. Il primo scritto di cui si sa che è stato stampato è uno scritto cinese che risale al primo millennio, non al secondo millennio, al quale appartiene invece l'invenzione della stampa europea. La polvere da sparo, il primo orologio meccanico, sono tutte invenzioni cinesi, e la bellezza delle loro città, della loro architettura, ne facevano probabilmente la prima grande civiltà della storia. Non a caso Marco Polo, quando arrivò là e la vide, ed eravamo all'inizio del secondo millennio, parlò di un paese che colpiva per la sua modernità, per la specializzazione delle sue produzioni, e ormai ne dobbiamo prendere atto, dovette ammettere che gli spaghetti li avevano inventati loro prima di noi. E capite, per noi italiani questo è un colpo, ma dobbiamo prenderne atto. D'altra parte, vi devo anche dire che i cinesi hanno sempre avuto con noi italiani un rapporto molto speciale, perché ci considerano di antica civiltà come loro, e quindi tutto quell'accumulo di cultura e di saggezza che è la ragione del loro orgoglio lo riconoscono a pochi altri nel mondo, e tra questi pochi altri ci siamo noi. Voi capite bene che il loro atteggiamento verso gli Stati Uniti, paese neonato che ha solo 200 anni di storia, è molto contrassegnato da questa loro altezza di storia che hanno alle spalle. Si parlò di rinascimento cinese attorno al millennio, ebbero anche loro in quella fase le invasioni barbariche, come noi le abbiamo chiamate, perché i mongoli vennero verso l'Occidente ma andarono anche verso l'Oriente. Poi arrivarono i Ming, tutti sappiamo che c'è stata una dinastia di imperatori Ming, e per alcuni secoli ancora la Cina continuò a fiorire, addirittura le sue flotte, che erano fatte di navi di grande qualità, erano le padrone del mondo allora conosciuto, e diverse spedizioni navali portarono in giro i cinesi, come oggi vediamo andare in giro gli americani. Poi qualcosa è successo nella loro storia, poi il rischio delle invasioni sembrò diventare determinante, e la Cina preferì chiudersi in se stessa stessa pur di difendere meglio quello che aveva ed evitare che proiettandosi troppo all'esterno le capitasse di risultare più indifesa all'interno. E si arrivò nel 1436 addirittura a vietarle le spedizioni marittime. Iniziarono i secoli della chiusura cinese, una chiusura naturalmente nutrita dall'orgoglio, una chiusura caratterizzata dalla convinzione che la civiltà alla quale noi cinesi siamo arrivati è una civiltà incommensurabile rispetto a tutto il resto del mondo. Purtroppo la storia non è fatta così, se tu ti fermi gli altri camminano e camminano quelli che dall'Europa cominciano a muoversi verso il mondo per sfruttarne le ricchezze con la convinzione, gli europei, la stessa dei cinesi, che noi siamo quelli della civiltà, che noi la portiamo in giro. Arrivammo a fare, noi europei, le cose più umilianti per i cinesi, imporre al loro interno il commercio dell'oppio, e chi lo fece lo sapeva che cos'è l'oppio, lo sapeva quali sono gli effetti che può produrre, ma forzammo la Cina, lo fecero gli inglesi, lo fecero altri, ad aprirsi ai commerci da noi voluti. La Cina venne ridotta ad una condizione quasi coloniale e arrivarono gli inglesi stessi, i portoghesi, arrivarono gli olandesi, arrivarono in tanti dall'Europa e solo la rivoluzione comunista salvò la Cina alla fine da questa condizione di minorità alla quale concorsero anche, e lo vedremo più in là, i giapponesi. Pian piano la Cina ha saputo recuperare se stessa, la capacità almeno di alimentare se stessa, ha vissuto anni di orgoglio ma abbastanza anche di miseria, finché poi negli ultimi decenni, grazie al presidente Deng e al cambiamento che in Cina è avvenuto a partire dagli anni 70, dalla fine degli anni 70, l'economia cinese, tolte largamente le briglie del sistema comunista, ha cominciato a diventare una delle prime economie del mondo, quella che oggi ci troviamo davanti.
Il boom economico cinese suscita grande impressione nel mondo. Tuttavia, i vertici comunisti e la diplomazia affidano la propria immagine nel pianeta anche alla costruzione di un solido soft power. È una strategia con molte facce. Passa per maestosi progetti infrastrutturali nel paese, la valorizzazione delle eccellenze sportive, la solidarietà verso i paesi poveri, la diffusione del proprio patrimonio linguistico, storico e culturale. Le Olimpiadi di Pechino del 2008 sono state una straordinaria vetrina per esibire lo splendido stadio del Nido d'Uccello, le 6 nuove linee metropolitane, il terminal aeroportuale più grande del mondo costruito per l'occasione e un parco olimpico di oltre 10 km quadrati. Lo sport cinese ha dimostrato il suo valore, primeggiando in tutti i campi e conquistando addirittura 15 medaglie d'oro in più degli imbattibili Stati Uniti. Nel 2010 è Shanghai a sfoggiare i suoi scintillanti grattacieli in vetro e acciaio e i suoi avveniristici padiglioni davanti agli sbalorditi 70 milioni di visitatori dell'Esposizione Universale. Aspirando alla guida dei paesi emergenti e in via di sviluppo, la Cina è promotrice di una più equa distribuzione delle risorse e di nuovi rapporti di forza nell'economia internazionale, condonando un debito di $1 miliardo e finanziando numerosi progetti infrastrutturali nell'Africa nera. Il soft power cinese punta anche sulle attrattive della storia e della cultura del paese e sull'eccellenza del sistema scolastico. mentre sui tesori artistici della Cina si moltiplicano in tutto il mondo. Centinaia di istituti Confucio sparsi per il pianeta insegnano il cinese. Le università hanno standard qualitativi altissimi e vasti programmi di scambio internazionale. Accolgono oggi circa 240.000 studenti stranieri. Del governo cinese per accrescere il prestigio del paese, la percezione che un pezzo rilevante del futuro si trovi lì, danno grandi risultati. La Cina ha rilevanti partnership politiche e commerciali con i paesi dell'Africa e dell'America Latina. Il soft power cinese si scontra però con le profonde contraddizioni del paese. L'assenza di democrazia e di libere elezioni, il mancato rispetto dei diritti umani e degli oppositori politici limitano l'attrattività della Cina agli occhi dell'opinione pubblica occidentale, pur disposta verso Pechino con curiosità e interesse. La nomenclatura del Partito Comunista ha dunque davanti a sé un percorso ancora lungo e in salita. L'economia è un fattore molto potente, ma senza coraggiose scelte politiche, il futuro della Cina rischia di essere meno luminoso delle attese.
C'è chiaramente qualcosa che noi non riusciamo a capire della Cina, addirittura dei meccanismi fondamentali che la caratterizzano. Per molti di noi in Occidente l'economia di mercato, cioè l'impresa che fa le sue scelte, che esporta, che importa, che fissa i suoi prezzi, che stabilisce tutto quello che deve stabilire per funzionare, è qualcosa che sta bene all'interno di un sistema politico istituzionale democratico. Ci è difficile capire quello che è scritto addirittura nella Costituzione cinese, cioè questa idea dell'economia socialista di mercato nella quale si cerca di far stare insieme un governo politico contrassegnato dal partito unico che ha tutta una sua forza anche nei confronti di chi dissente. Vi ricordate Tiananmen, vi ricordate alcuni anni fa quel ragazzo che si mise così davanti ai carri armati con i quali si reagì ad una rivolta popolare, non ad una invasione esterna? Beh, tutto questo per noi non è così facile da capire. Loro hanno un qualche cambiamento in corso anche nel sistema politico, ma insistono a dire addirittura che le nostre democrazie, con le loro procedure lente, con i loro dissensi, funzionano molto peggio del loro sistema. Lascio a voi il giudizio, ma lascio a voi anche i dubbi che questo finisce per mettere nella testa davanti a democrazie che non funzionano. Io nel mio semplicismo mi ricordo che ero andato in Cina una prima volta e avevano tutti lo stesso abbigliamento, tutti i maschi con questo giubbotto o grigio o blé, grigio se erano altolocati, blé se erano di livello operaio, lavoratore dipendente, e tutte le donne in camicetta bianca. La seconda volta che ci tornai, andando anche in giro per i supermercati, vedevo le donne che sceglievano le camicette rosa, celeste, azzurrina, un po' arancione, e nel mio semplicismo pensai: si comincia con il diritto di scegliere la camicetta e si va a parare nel diritto di scegliere chi ti deve rappresentare in Parlamento. Non ci sono ancora arrivati. E non so se ci arriveranno, però certo la Cina ora ha le dimensioni anche economiche di un grande potere, vi rendete conto, ne abbiamo già parlato, sono loro quelli che hanno comprato migliaia di miliardi di dollari di debito pubblico americano, quindi sono diventati l'interlocutore più diretto degli americani, addirittura ne parleremo primo, c'è chi pensa che andiamo verso un mondo nel quale forse il G20 e il G8 saranno sostituiti dal G2 e i due sarebbero gli Stati Uniti e la Cina. Io non credo che accadrà, ma il sol fatto che lo si pensi induce a capire quanto è diventato grande il ruolo della Cina. Però c'è tutto un cambiamento in corso, vedete, e dall'interno hanno problemi che stanno crescendo. È stato interessante che pochi mesi fa il partito, però i contadini in rivolta di un villaggio ottengono la cacciata dei dirigenti del partito che lì avevano profittato, probabilmente mangiando a spese della collettività, insomma, e quindi confermando il detto cinese che il segretario del partito lo si riconosce rispetto agli altri perché è l'unico che mangia, insomma, ecco. Questi evidentemente avevano mangiato troppo. I dissenzienti, e oggi la Cina deve mettersi d'accordo con gli Stati Uniti perché un noto dissenziente con un nome complicato, Chei Guancheng, possa in realtà andare in USA sia pure per motivi di studio. I dubbi sul fatto che così possa continuare per sempre ce l'hanno gli stessi ricchi, guardate, perché un dato a cui pochi hanno dato importanza, emerso quest'estate nell'agosto, è che c'è un flusso verso gli altri paesi di ricchezza finanziaria mandato fuori dai ricchi cinesi. I ricchi cinesi hanno cominciato a portare i loro soldi fuori. Vuol dire che non si sa quello che potrà succedere per il futuro. Ci sono naturalmente dei grandi punti di forza di questa Cina oggi moderna, fatemelo dire, 550 milioni di utenti di internet, capite? 550 milioni. Quando arrivò un produttore di telefonini, alla fine dell'anno disse: non è andata granché bene, abbiamo venduto solo 50 milioni di pezzi. 50 milioni di pezzi è un pezzo per italiano, ma in Cina apparivano pochi, è un paese enorme, quindi è solo in termini di numeri, se riesce a portare il benessere medio diffuso su tutti, la forza che può acquistare anche all'esterno è una forza rilevantissima, e all'esterno ha la Cina i suoi problemi. Proprio in settembre si è scatenata per l'ennesima volta la questione delle isole contestate tra Giappone e Cina, e la Cina ha mandato la sua flotta verso le isole contrastando il Giappone, che è un'altra potenza non irrilevante. Cioè c'è tutto un movimento sia interno sia esterno che ha portato che cosa? Ha portato la Cina nel mondo in cui oggi viviamo, un mondo in cui le nostre collettività che vivano momenti di benessere, che vivano momenti di crisi, sono collettività che non stanno lì ferme, che non sono comunque assoggettate, e quindi il potere unico del partito unico è costretto a fare i conti con dei cambiamenti che potrebbero portare non sappiamo esattamente ancora a che cosa. E tutto intorno la Cina c'ha il resto del mondo asiatico e c'ha naturalmente da fare i conti con l'Occidente. Gli Stati Uniti sono presenti per tradizione che risale alla Seconda Guerra Mondiale in tutta la zona che circonda la Cina, e quindi di questo anche noi dovremo occuparci. Lo faremo la prossima volta, andremo all'estremo oriente oltre la Cina.